Radio Giornale.
La svolta di Joe Biden a clima, lotta alla pandemia e immigrazione, subito firmati i primi ordini esecutivi che ribaltano la politica di Trump, le prime mosse del neopresidente analizzate anche a Modem. 19.000 operazioni non urgenti rinviate dall'inizio della seconda ondata e pazienti Covid che non hanno avuto accesso alle cure intensive, il quadro tracciato dalla task force di esperti della Confederazione. Analizzare cellulari e computer di richiedenti l'asilo per verificare la veridicità dei dati forniti. Il Consiglio federale favorevole ad una revisione legislativa. Un passaporto vaccinale per facilitare gli spostamenti all'estero. Se ne parla oggi in un vertice tra i leader dell'Unione Europea. Si cerca di salvaguardare il turismo estivo, ma restano molti dubbi giuridici. Cancellare le politiche di Donald Trump e agire subito sull'emergenza Covid. Queste le priorità di Joe Biden nella sua prima giornata da presidente. Appena arrivato alla Casa Bianca ha infatti firmato oltre una quindicina di provvedimenti esecutivi, tra cui il ritorno nell'accordo sul clima di Parigi, ribadendo l'urgenza di agire sulle crisi sanitaria, economica, razziale e appunto climatica. Ne parliamo con il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Buongiorno, non c'è tempo da perdere, dobbiamo affrontare le crisi, così ha detto Biden nello studio Ovale presentando i suoi 17 provvedimenti. Due gli obiettivi: primo, intervenire in tempi strettissimi nella lotta al Covid, perciò mascherina e distanziamento sociale obbligatori in tutti gli spazi federali per decreto per i prossimi 100 giorni. Secondo, rimediare ai gravi danni provocati dall'amministrazione Trump, così definiti in un comunicato della Casa Bianca. In altre parole, smantellare a tempo di record l'eredità del suo predecessore, che non ha nemmeno presenziato all'insediamento di Biden. I collaboratori del nuovo presidente sono arrivati preparati e precisi, con un lungo elenco di ordini esecutivi che non richiedono l'approvazione del Congresso. Tra questi spiccano il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima del 2015 e nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche il ritiro dell'emergenza al confine col Messico per bloccare i fondi destinati al muro e infine lo stop al bando da alcuni paesi a maggioranza musulmana.
Biden ha dunque immediatamente esercitato la sua autorità esecutiva, ma ha usato anche toni completamente diversi dal suo predecessore.
Sì, li ha scanditi per tutta la giornata, dal discorso inaugurale al collegamento in teleconferenza con un migliaio di funzionari di nomina presidenziale, fino al saluto serale durante il tributo virtuale all'America, appunto a fine giornata. Unità, decenza, dignità, rispetto, questo il nuovo lessico di Biden, che propone un'etica delle istituzioni nettamente alternativa rispetto ai 4 anni di insulti via Twitter e attacchi personali del suo predecessore. Apertura anche nei rapporti con i giornalisti, definiti finora da Trump nemici del popolo e oggetto di una violenta aggressione a margine dell'assalto al Congresso il 6 gennaio scorso. La nuova portavoce della Casa Bianca invece nel suo primo briefing ha dichiarato profondo rispetto per il ruolo della stampa indipendente, ha garantito anche che riporterà al governo trasparenza e verità. E anche questa, naturalmente, se confermata nei fatti, al di là delle dichiarazioni di intenti, appare una discontinuità sostanziale rispetto all'amministrazione precedente.
Un deciso cambio di passo dunque già avviato, quello di Biden, come abbiamo sentito dalle parole del nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss, e con il nuovo presidente inizia una nuova stagione politica anche a livello internazionale. Vediamo allora quali sono state le principali reazioni nel mondo con Paola Nürnberg.
Come in un match di tennis, gli occhi di tutti sono passati da una parte all'altra del campo, ovvero dal protagonista della giornata di ieri, Joe Biden, a cui è toccato il servizio che ha dato avvio alla partita, agli altri giocatori. A cominciare dalla regione più complessa, il Medio Oriente, che attende indicazioni dal nuovo presidente. Il premier israeliano Netanyahu ha auspicato un rafforzamento della già solida alleanza tra i due paesi, ma soprattutto in chiave anti-iraniana. E l'Iran fa parte dell'agenda urgente del neopresidente americano, che Teheran guarda ancora con riserva, e fa dire al ministro degli esteri Zarif: la nuova amministrazione USA deve trarre lezioni dal passato e decidere se vuole avere un nuovo approccio o mantenere le vecchie politiche, con un riferimento a rapporti degenerati sotto il mandato di Trump. Il presidente palestinese Abbas spera invece in una ripresa degli accordi di pace. Il Sud America esprime sentimenti misti: da una parte il Brasile e Messico ricordano gli ottimi legami col precedente inquilino della Casa Bianca, anche se il presidente messicano saluta il nuovo arrivato, mentre i paesi sanzionati alleati come Venezuela, Cuba e Nicaragua parlano di ripresa del dialogo. Infine l'Asia. La Corea del Sud crede che con Biden si affermerà una democrazia ancora più forte, mentre un messaggio chiaro arriva da Pechino, che ha sanzionato una trentina di personaggi statunitensi vicino allo staff di Donald Trump, tra cui l'ex segretario di Stato Mike Pompeo, le cui folli azioni, dice una nota, hanno gravemente interferito nelle questioni interne cinesi. Come dire, a buon intenditor, poche parole.
Una notizia ora battuta dalle agenzie pochi minuti fa: la FIM ha avviato un procedimento contro l'ex CEO di Julius Baer, Boris Collardi. L'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ha accertato la sua responsabilità nella violazione delle disposizioni in materia di riciclaggio, e questo in relazione ad un presunto caso di corruzione in Venezuela. Altri due manager sono stati ammoniti per iscritto. Dall'inizio della seconda ondata di coronavirus sarebbero circa 19.000 gli interventi non urgenti che sono stati rinviati a causa del sovraccarico degli ospedali. A dirlo in un nuovo rapporto è la task force di esperti della Confederazione, per la quale durante lo scorso autunno è possibile che non tutti i pazienti Covid abbiano avuto la possibilità di accedere ai reparti di terapia intensiva. In alcuni casi scegliere tra chi curare e chi no sarebbe quindi stato inevitabile. Da Berna, Mattia Serena.
È una delle conseguenze più gravi della pressione con la quale è confrontato il sistema sanitario. Per lasciare spazio ai malati di Covid nei reparti di terapia intensiva, gli ospedali sono costretti da mesi a posticipare gli interventi elettivi, cioè quelli pianificati da tempo. Secondo le stime della Task Force Scientifica della Confederazione, da novembre sono circa 19.000 le operazioni rinviate. Interventi non urgentissimi, ma importanti e necessari. Ritardarli, affermano gli esperti, può infatti avere effetti negativi sulla salute di questi pazienti. A questi rinvii vanno inoltre aggiunte tutte le cure non prestate per liberare i cosiddetti letti standard, ma qui non ci sono cifre. Ma dal rapporto della task force emerge anche un altro elemento: la forte diminuzione dal 22 al 10% dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva lo scorso autunno rispetto alla prima ondata. Secondo gli esperti, visto che i casi non erano nemmeno gravi né riguardavano pazienti più giovani, è possibile che questo calo sia dovuto a una certa selezione dei pazienti Covid per quanto riguarda l'accesso alle terapie intensive in molti ospedali quasi completamente occupate.
25 casi positivi in più, 11 probabilmente riconducibili alla variante britannica del coronavirus. I test a tappeto nella scuola media di Morbio Inferiore fanno ora stato di 39 persone contagiate. Le autorità sanitarie ticinesi hanno dunque deciso di estendere ulteriormente la cosiddetta indagine ambientale anche ai contatti dei contatti. Su questi nuovi dati sentiamo il medico cantonale Giorgio Merlani.
Sono tanti e sono pochi. Allora, prima di tutto, 11 sono sui 25 che abbiamo effettuato. Ce ne sono ancora una serie che sono in via di accertamento, ma possiamo dire che più della metà sono legate alla nuova variante. Il fatto che ci siano degli altri casi che non sono variante un po' stupisce. Poi abbiamo una serie di altri casi, che sono 7, dove il risultato è inconclusivo, che io parto dal presupposto che sia la variante inglese. Uno dei principi dell'epidemiologia è di andare, come diciamo noi, a cipolla. Quindi abbiamo allargato all'inizio a Balerna, nella casa anziani, poi sempre più all'esterno della casa anziani. Vedendo che è arrivato in un altro posto, abbiamo fatto lì prioritariamente, anche perché si sa che la variante inglese nei ragazzi si muove particolarmente rapidamente. Adesso però vogliamo fare ancora un passo indietro, più ampio respiro, andare a vedere se potenzialmente è arrivato anche altrove.
Il medico cantonale ticinese Giorgio Merlani. E oltre che alle medie di Morbio Inferiore, anche a Basilea Campagna è stato introdotto l'insegnamento a distanza fino al 5 febbraio per i 500 allievi della scuola elementare di Oberville, dopo i 21 casi positivi rilevati a seguito dei test di massa realizzati negli scorsi giorni. Ad essere toccate 4 classi. Le autorità scolastiche hanno ordinato la quarantena per decine di bambini e genitori. Le autorità di Basilea Campagna avevano già introdotto 2 giorni fa l'obbligo della mascherina in tutto il semicantone per gli allievi a partire dai 10 anni. La campagna di vaccinazione, che secondo molti avanza troppo lentamente, e l'idea di un passaporto sanitario per identificare chi è già stato immunizzato saranno al centro delle discussioni tra i leader dell'Unione Europea, che si troveranno a partire dalle 18 di questa sera per una videoconferenza quasi interamente dedicata al tema del Covid. Sulla possibilità di concedere diritti a chi ha ricevuto il vaccino ci sono dubbi politici e tecnici, ma sentiamo i dettagli da Thomas Miglierina.
Il primo problema è chiarire se chi ha ricevuto il vaccino, oltre ad essere protetto, cessi anche di essere contagioso. Su questo i dati non sono ancora chiari. Il secondo problema è di ordine giuridico: su quale base legale creare un legame, per esempio, tra vaccinazione e diritto di viaggiare, che non diventi di fatto una discriminazione, visto che al momento la vaccinazione non è accessibile a tutti e quindi, anche se lo si vuole, non è possibile essere vaccinati subito. Il terzo problema è di ordine politico. La maggior parte degli stati membri ritiene che la vaccinazione debba continuare ad essere una scelta, non un obbligo, anche se la scelta giusta. L'idea di un passaporto sanitario, ma a Bruxelles preferiscono parlare di certificato, è al centro delle discussioni. La Commissione spera in un approccio condiviso entro fine mese. Non sarà facile. L'idea sembra piacere soprattutto ai paesi dove il turismo è particolarmente importante per l'economia, come la Grecia, che non a caso è stata tra i primi a parlarne. Francia, Germania e altri hanno però espresso forti perplessità. Intanto, il moltiplicarsi di varianti del virus, britannica e non solo, più che a rilassare le misure di confinamento, spinge ad irrobustirle, come sta succedendo in Olanda. E poi c'è la questione della lentezza nell'approvvigionamento dei vaccini. L'Italia considera un'azione legale contro Pfizer, ma non è di certo l'unico paese irritato, anche perché, con buona pace delle spiegazioni della compagnia, è forte il sospetto che dietro ci sia soprattutto una questione di soldi. Anche questo sarà un tema di discussione questa sera, ma che la discussione si traduca in azione è un altro paio di maniche.
Cambiamo tema: per verificare identità, nazionalità e viaggio effettuato dai richiedenti l'asilo, si dovrebbe poter analizzare i dati contenuti nei loro cellulari e nei portatili. Il Consiglio federale è favorevole ad una revisione legislativa in questo senso. Il contributo è di Mirko Priuli.
Il Consiglio federale ha approvato ieri un'iniziativa parlamentare che chiede l'obbligo di collaborazione dei richiedenti nelle procedure d'asilo e la possibilità di controllare i loro computer e cellulari. Se un richiedente l'asilo non può certificare la sua identità con documenti validi, la Segreteria di Stato per la Migrazione potrebbe in futuro controllare il suo cellulare per verificare la veridicità dei dati forniti. Un tema questo sentito dalle autorità del SEM che già in passato con un progetto pilota avevano fatto esperienze positive in tal senso, ma anche un tema molto criticato, trattandosi in fondo di un'intrusione non da poco nella sfera privata di queste persone. Questa volta però la proposta formulata dalla Commissione delle istituzioni politiche del Nazionale sembra aver convinto il governo, per il quale si tratterà comunque di controlli mirati, atti a chiarire in caso di dubbi l'identità di singole persone. In alcuni di questi casi i tempi delle procedure potrebbero allungarsi, in altri, come le esecuzioni di allontanamento, verrebbero invece abbreviati, sottolinea il Consiglio federale. Il tutto nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, come già avviene anche in altri paesi europei come Olanda e Germania.
La pagina sportiva ora con Giordano De Lucia e il recupero di Super League che ieri non ha proprio sorriso a Lugano.
Sì, e ci sono anche dei rimpianti per la squadra bianconera battuta 2-0 ieri dallo Young Boys. Lugano come domenica a Sion, poco lucido sotto porta, reti bernesi di Fasnacht e Insamme, seconda sconfitta stagionale dunque per la formazione di Iacobacci che non vince da 6 partite. Sentiamo proprio il tecnico bianconero.
Un ottimo primo tempo da parte nostra, abbiamo veramente messo la musarola agli Young Boys, poi è chiaro il secondo tempo, il primo tiro in porta che hanno fatto hanno segnato gol e poi noi abbiamo l'occasionissima di andare sull'1-1 con Botta che normalmente da lì non sbaglia. Dobbiamo accettare il verdetto e pensare già alla partita di domenica contro San Gallo.
San Gallo che si è imposto sempre ieri 2-0 sul Vaduz, in classifica comanda lo IBE a 31 punti, ora più 8 su Basilea e San Gallo e più 11 su Lugano IV. In Italia la Supercoppa è stata vinta dalla Juventus che ha superato 2-0 il Napoli. Nell'hockey di Swiss League Ticino Rockets impegnati oggi dalle 19.45 a Olten. Nello sci a Crans Montana per le donne e a Kitzbühel per gli uomini si disputano oggi le prove delle discese di Coppa del Mondo della fine di settimana. Infine una nota di basket NBA con Clint Capella, straordinario protagonista nella vittoria di Atlanta su Detroit. Per il ginevrino 27 punti e 26 rimbalzi, cifre da primato.